Come di consueto, partendo con l'ascolto dell'inno nazionale che apre le nostre sedute. Grazie. Grazie. Vorrei pregare il segretario comunale di fare l'appello.
Grazie signor sindaco, buonasera. Pellissari?
Sì.
Cremonesi?
Presente.
Cantaluppi?
Presente.
Abbiamo Asti.
Presente.
Bona.
Presente.
Eccolo. Poi abbiamo Locatelli.
Presente.
Maffi.
Presente.
Uggeri.
Presente.
Abbiamo Pizzi. Ce l'abbiamo?
Ce l'abbiamo.
Eh? Pizzi?
Pizzi?
Non si sente.
Presente.
Eccola. Eccola. Grazie, buonasera. Poi abbiamo Ferrari.
Ferrari.
Presente.
Bene. Poi Menin.
Menin.
Menin non c'è, Menin non sente. C'è. Ah, c'è, eccolo. Buonasera,
buonasera, mi scusi.
Perfetto. E poi infine Mondello.
Mondello.
Presente.
Eccolo qui. Perfetto. E, dunque, abbiamo l'assessore Fabiano presente, l'assessore Guarise, direi, assente giustificato. E niente, possiamo procedere. Prego, scusate.
Grazie. Grazie al dottor Guazzi. Buonasera a tutti. Primo punto all'ordine del giorno, comunicazioni del sindaco. Volevo a questo proposito dare due informazioni molto essenziali, perché abbiamo poi un argomento impegnativo come quello del bilancio su cui soffermarci. La prima riguarda un aggiornamento sulla situazione generata dal conflitto in Ucraina e quindi, per quel che ci riguarda, il sistema di relazioni che abbiamo creato e che sta cominciando a produrre anche accoglienza nella nostra comunità dei profughi, appunto, che provengono da quella terra in questo momento martoriata. Sono due i filoni che contraddistinguono l'atto che abbiamo definito con la provincia, due filoni relativi all'accoglienza. Uno riguarda la possibilità di essere accoglienti nel soggiorno in albergo, la seconda invece è la cosiddetta accoglienza diffusa che può avvenire attraverso ricongiungimenti parentali con nuclei di cittadinanza di nazionalità ucraina residenti nel nostro territorio, e altri invece che affluiscono spontaneamente e che, coordinati dalle varie prefetture, vengono poi dislocati secondo le disponibilità alloggiative nei vari comuni della nostra provincia. Come sapete, la prefettura ci aveva da subito allertati, già nel precedente consiglio ne avevamo parlato, e in questo momento non è ancora definita una convenzione per il soggiorno negli hotel, perché la proprietà aveva dato la disponibilità di un hotel, cioè nella fattispecie il Laus Hotel, ed invece il Lodi Vecchio Hotel, essendo già parzialmente occupato da maestranze che sono impegnate nei lavori di restyling, di potenziamento e di ripotenziamento, anzi, della centrale di Tavazzano Montanaso, non aveva sufficienti disponibilità da offrire. E quindi l'accoglienza nell'Haus Hotel era necessitata di alcuni interventi manutentivi straordinari per poter dare la propria disponibilità all'accoglienza. Si era parlato allora di 12 stanze che potevano ospitare 2-3 ospiti per ogni stanza. Ancora oggi non abbiamo a disposizione la ricognizione di carattere tecnico sulla quale poi vedere come intervenire, chi intervenire, se intervenire per rendere accogliente, diciamo, quei locali, e quindi siamo in attesa. Questo istituto è attenzionato alla provincia, l'assessore dottor Fabiano, Simone Fabiano, ha contatti pressoché quotidiani, sia con la provincia che con il consorzio, cioè l'azienda consortile dei servizi alla persona, perché sono il nostro partner nella accoglienza e integrazione dei profughi che saranno ospitati nella nostra comunità. Oggi, invece, sono arrivati i primi profughi. Si tratta di una nonna con il nipotino e di una signora con un bambino. Sono sistemati in un alloggio nella nostra comunità, che è stato messo a disposizione da un privato sociale, e oggi pomeriggio sono proprio arrivati e sono da oggi ospitati. Vedremo nei prossimi giorni se, di fronte anche a un intervento di ammodernamento e di messa in disponibilità direttamente di proprietà dell'amministrazione, saremo in grado anche di implementare ad altri 8 ospiti la possibilità di accoglienza nella nostra comunità. Dovremmo domani siglare l'accordo, il protocollo d'intesa, e quindi su questa strada noi procediamo. La seconda comunicazione che volevo fare riguarda il fatto che si sono tenuti, i consiglieri lo sanno benissimo, le elezioni per del presidente della provincia. Il nostro consiglio ha partecipato in forma larghissima a quelle votazioni. E avete visto l'esito, è stato eletto a presidente della provincia Fabrizio Sant'Antonio. Consentitemi brevissimamente intanto di ringraziare il presidente uscente, Francesco Passerini. Senza nessun infingimento, ovviamente ognuno di noi ha votato secondo coscienza, assumendosi una responsabilità nel segreto dell'Unta, credendo di scegliere quale fosse la persona più idonea, più adatta in questo momento ad assolvere questo delicatissimo compito. Le nostre scelte sono sempre ispirate dalle gerarchie di esperienza, almeno mi permetto di dire questo, e non credo ispirate da altri fattori. L'esito va rispettato perché il corpo elettorale si è pronunciato. Consentitemi di ringraziare Francesco Passerini per quello che ha fatto. Sicuramente non sono state condizioni facili quelle nelle quali è stato chiamato ad operare, un'istituzione che era ibridata, un'istituzione che è stata anche mutilata nelle sue competenze e che ha visto anche, diciamo, resi inerti molti bracci operativi e di intervento. Era un sindaco impegnato sul fronte primissimo piano, il primo caso Covid si è verificato nella sua città e quindi credo, per i rapporti che ci sono stati di lealtà interistituzionale, di ringraziare per quello che ha fatto. Altrettanto consentitemi di augurare al nuovo presidente, a Fabrizio Sant'Antonio, un impegno che anche questo sarà chiamato a svolgere in una fase ancora più difficile, perché per esempio nei prossimi giorni saremo già chiamati a misurarci con una serie di difficoltà indotte non soltanto dalla coda della pandemia, ma dalle vicende anche qui che discendono direttamente come effetti dalla guerra in Ucraina e che investono il sistema economico, sociale e produttivo del nostro territorio. Gli auguro di poter trovare dentro di sé la rassicurazione, il conforto e l'aiuto di tutti gli amministratori in un leale e contributo clima di collaborazione interistituzionale. A loro i ringraziamenti e a Fabrizio anche buon lavoro. Se non ci sono altri interventi, io passerei, pensando di poter... Sì. No, chiedo di poter, consiglio di associarsi anche sia al saluto di commiato al presidente Passerini che agli auguri al nuovo presidente. Passerei a questo punto alla surroga, chiedendo di anticipare per poter rimettere subito il consiglio nella sua integrità, diciamo, di composizione, alla surroga della consigliere dimissionaria signora Bonelli Elena. La collega Elena si è dimessa perché sapete, Elena era molto giovane e ha intercettato l'impegno presso di noi in questo consiglio immediatamente, anche riscontrando subito degli impegni professionali molto, molto incombenti, e che piano piano l'hanno resa determinata a interrompere questa esperienza in consiglio comunale. Io credo di poterla ringraziare, anche perché è stata un'espressione della lista nella quale io mi sorreggeva come candidato sindaco, e ha avuto una grande empatia, una freschezza, una giovialità, una disponibilità che ha commosso anche nel momento in cui l'ha dichiarata e ha commosso noi tutti. Io la devo ringraziare molto. Ha portato conforto, ha portato la sua dedizione, se n'è andata anche con molta commozione. Io ho un debito di riconoscenza verso di lei, che manterrò per sempre, perché è stata una presenza che ha connotato la lista con la dimensione dell'impegno di un esponente di una nuovissima generazione. Ricorderete che quando decise di candidarsi aveva solo 17 anni, perché lei compiva gli anni il giorno delle elezioni e questo gli dava diritto ad essere a esercitare il diritto di voto e quindi anche quello di potersi candidare. Così è avvenuto e posso, credo, associare tutti i colleghi di augurarle il meglio che la vita le possa riservare. A noi ha fatto un grande dono e io credo che la accompagni l'augurio di poter raccogliere le migliori soddisfazioni di carattere personale, professionale e di realizzare tutti i suoi migliori desideri. Quindi a lei segue nella lista che viene scorsa, in questo caso quella di Vivere lo di Vecchio, il signor Amicasto Marino. che è in aula e dopo chiederò di accomodarsi al suo seggio, al quale rivolgo un caloroso anche lui ringraziamento per aver ovviamente accettato la possibilità di impegnarsi in questi altri 2 anni che ci separano da qui alla fine della legislatura. E ha accettato, lo ringrazio, è una persona che ha un'esperienza, una gerarchia di esperienze che derivano dal mondo del lavoro, una persona che è impegnata nel sociale, è una persona che ha sempre contraddistinto il suo impegno con un atteggiamento di dedizione verso gli altri, e io credo che saprà anche qui portarci un solidale conforto per conseguire insieme gli obiettivi che l'amministrazione si è data. Solo un ricordo personale, caro Marino, qui, non in quest'aula, come sai, ma non lontano da qui, ha lavorato Amicasto Vittorio. Per tanti anni mi ha accompagnato nei miei mandati precedenti, lo ricordo con commozione e credo che possa essere, per me lo è di sicuro, anche per te, un viatico e un augurio di poter insieme a noi ricordare anche quell'apporto importante che il tuo papà diede alla comunità di Lodivecchio. Grazie e benvenuto. Se siete d'accordo, metto in votazione questo primo punto prima di passare la parola all'assessore Uggeri. La surroga è una presa d'atto, dottore, quindi non c'è bisogno del voto formale, o sì?
C'è... chiedo di votare per prendere atto che sussistono tutte le condizioni per integrare il Consiglio.
Ok, con la precisazione del dottor Guazzi prendiamo atto che si procede, quindi... Siamo d'accordo? Grazie, in aula sono... il cenno di assenso c'è. Possiamo proseguire anche con il concorso da remoto. Secondo punto all'ordine del giorno, approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex articolo 58. Relatore, è un provvedimento propedeutico, relatore, dottor Stefano Uggeri, relatore, assessore al bilancio, grazie.
Grazie. Grazie, tratterò in realtà anche i 2 punti successivi, dato che insieme costituiscono quello che è il bilancio di previsione, costituiscono materia poi separata per voto ma uniforme per concetto.
Possiamo chiedere al Consiglio se è d'accordo.
D'accordo.
Quindi punti 2, 3
e 4.
E 4. Siamo d'accordo? In aula c'è l'accordo? Grazie. Grazie, possiamo procedere. Okay, grazie. Ok,
grazie. Grazie, prometto di rimanere in tempi congrui nonostante questo bilancio, diciamo, contenga molteplici elementi per poter discutere a lungo, in quanto lo ritengo un bilancio straordinario, alla cui accezione di straordinario vanno fatti poi confluire diversi significati. È un bilancio denso, molto complesso, che diciamo parte da una situazione attuale molto intricata, da una fase di post-pandemia dalla quale ci stavamo affrancando con segnali di ripresa e ripartenza, che precipita però poi subito nell'incertezza scatenata dal conflitto in atto in Ucraina, che ha ripercussioni in tutto il mondo, e quindi, siccome Lodivecchio è parte di un mondo, anche a Lodivecchio, nel suo piccolo e nel suo grande. È straordinario questo bilancio perché recepisce un processo in atto ormai da qualche mese, altrettanto straordinario, che è il PNRR, cioè il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che discende a sua volta da decisioni assunte a livello continentale, quindi per rilanciare e il continente e gli stati che compongono l'Unione Europea in conseguenza poi della pandemia di Covid-19, che ha sovvertito tutti gli elementi che costituivano, diciamo, la nostra esistenza, da quelli sanitari a quelli relazionali e a tanti altri. E quindi questa eccezionale confluenza di intenti e anche di risorse ha evidentemente un effetto anche sul nostro bilancio. Quindi la prima connotazione è quella di un impegno straordinario quest'anno nell'essere attivi e ad avere un impegno costante, quasi molto assiduo, quasi frenetico, nell'essere presenti là dove il PNRR ci mette a disposizione delle opportunità, e questo rientra in uno dei capisaldi che abbiamo sempre messo all'interno della nostra azione amministrativa, che è quello, diciamo, declinato nell'autonoma capacità di reperire risorse da parte del comune. Perché, e qui mi collego al secondo aspetto, se aspettiamo, come dovremmo comunque aspettare, che ci venga in soccorso lo Stato, allora possiamo, diciamo, star lì ad aspettare inerti, ma questo non è, diciamo, il nostro intento, il nostro caso. Quindi da sempre la capacità di reperire risorse è stato un assillo, e di andare a cercarle là dove ci sono. Quindi fino ad oggi tutti i bandi che sono usciti hanno visto la partecipazione del nostro ente. In alcuni casi, come sapete, perché poi abbiamo illustrato i dati di questo bilancio, del piano delle alienazioni, del piano triennale delle opere pubbliche, più di una volta in commissione bilancio, quindi anche questo è servito per sviscerare adeguatamente l'argomento. E quindi, come sapete, ad oggi tutto ciò che è stato bandito, nel senso positivo del termine, ha visto la partecipazione del nostro comune con esiti alterni, alcuni ancora in via di definizione. E però questa, appunto, straordinaria condizione ci pone comunque in un contesto storico di grande incertezza, che ha i suoi riflessi anche qui. La situazione in Ucraina ha generato prima di tutto un riflesso umanitario nella nostra comunità. Sono arrivati, ne ha parlato anche prima il sindaco, i primi rifugiati, ne arriveranno altri. Il tema dell'accoglienza è al centro del dibattito politico, e lo sarà anche all'interno, diciamo, dell'ente sovracomunale che per eccellenza deve occuparsi del coordinamento territoriale, cioè la provincia di Lodi. È un tema, diciamo, all'ordine del giorno in tutti i contesti amministrativi territoriali, e avrà un impatto sui nostri servizi sociali, come lo ha avuto anche la pandemia. La pandemia, e magari in questo senso anche il collega assessore Fabiano, se vorrà, potrà aggiungere qualcosa, la pandemia ha messo sotto forte stress i servizi sociali, ma noi abbiamo sempre reagito con la predisposizione di una mole di servizi a cui non ci siamo mai sottratti, e di questo si trova traccia anche in questo bilancio. Il sociale prima di tutto, e diciamo, il fiore all'occhiello delle amministrazioni che si sono succedute lo di vecchio, anche la nostra vuole tenere il punto in questo campo. Il sociale, che è stato messo a dura prova anche perché la comunità di lo di vecchio, nelle sue articolazioni, quindi intendo l'associazionismo, il volontariato, da quello parrocchiale a quello civico, in tutte le sue declinazioni, ha visto, insomma, dure ripercussioni in virtù prima del lockdown, quindi del confinamento fisico, e dopo delle conseguenze anche sanitarie sul corpo, diciamo, associativo. Da questo ci stavamo riprendendo, proprio perché il tessuto associativo di Lodivecchio è qualcosa di straordinario, che penso sia stato valorizzato, notato da tutti, perché è stato in grado nei momenti di maggiore bisogno di esprimere proprio la sua massima potenzialità. Ora arriva questa emergenza che mette sì sotto stress l'aspetto sociale, organizzativo, demografico del nostro paese, lo metterà probabilmente di più nel futuro, anche se speriamo in una risoluzione del conflitto la più rapida possibile, ma c'è anche un tema più generale di conseguenze economico-finanziarie generate da questa guerra, che ha portato alle stelle alcuni costi di materie prime, dell'energia, ed è impensabile che questo non abbia conseguenze su tutti gli enti locali, così come le ha sui cittadini. E pertanto, diciamo, il governo avrà da parte nostra un richiamo, un ricordo rispetto al fatto di mettere mano al portafoglio, in sostanza, ma non solo al portafoglio, diciamo, di dare tutti gli strumenti ai comuni affinché si possano risollevare da questa difficile difficile situazione. Quindi è straordinario questo bilancio per questi motivi che sono straordinari, ne ho già elencati tre: il PNRR, la crisi ucraina, la crisi pandemica da cui stavamo uscendo, e pertanto anche la struttura di questo bilancio permane ancora abbastanza straordinaria. Siamo in una gestione dei servizi molto intensa e significativa. L'emergenza ha cambiato complessivamente la natura e la struttura dei bilanci. Quindi il nostro sforzo, anche a fronte delle numerose iniziative, diciamo, di operatività su nuovi fronti, su nuovi investimenti, su nuove strutture, dovrà essere quella di trovare un nuovo e più faticoso equilibrio. Perché, come sapete, i tanti investimenti di cui abbiamo già accennato appunto nelle varie commissioni, ma che sono da vedere, si ritrovano all'interno del bilancio, all'interno dei bandi a cui abbiamo partecipato, porterà su un nuovo e più elevato livello di sfida la capacità dell'amministrazione di trovare un equilibrio, soprattutto di parte corrente. Nuove strutture, nuovi servizi vogliono dire più costi di gestione, e quindi se a ciò si sommano i costi di gestione già in impennata per l'inflazione e per la crisi internazionale, è evidente come non sarà un lavoro facile in futuro adeguarci nuovamente a nuovi e più alti obiettivi. Gli investimenti pianificati sono molteplici, andiamo da alcuni che sono già in fase di cantierizzazione ad altri che sono già in fase di progettazione avanzata, definitiva, esecutiva. Alcuni sono in fase di progettazione preliminare, altri sono in fase embrionale, perché, diciamo, se ne è parlato all'interno di bandi a cui abbiamo partecipato e siamo in attesa di riscontro. Altri ancora sono stati momentaneamente frustrati dai iniziali risposte che non esaudivano la nostra richiesta di risorse. Questo non perché il progetto non fosse a livello adeguato, ma perché le risorse non sono state sufficienti a coprire tutte le richieste. E tutti questi investimenti, diciamo, troveranno riscontro nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Ma c'è un tema che ci fa confrontare con una dura realtà a fronte di questa mole di investimenti che cercheremo al meglio di sviluppare e moltiplicare sul territorio. È un tema di capacità dei comuni, di tutti i comuni, ma in particolare dei comuni piccoli e medio piccoli, di performare da un punto di vista tecnico e amministrativo le intenzioni progettuali delle amministrazioni, e comunque, diciamo, in definitiva la capacità di prendere le risorse da Bruxelles o da Roma e trasformarle in opere. Questo perché non si è altrettanto adeguata velocemente la capacità, la possibilità decisionale e operativa delle amministrazioni locali in funzione della grande quantità di passaggi tecnici e di investimenti che ci troviamo a dover affrontare. È stato affrontato dentro qualche decreto il tema, no, cosiddetto della messa a terra degli investimenti, di una grande necessità per i comuni, in particolare quelli piccoli, di avere risorse tecniche in grado di poter dare un valore progettuale alle idee. E però questo è ancora oggi un tema con cui tutti i giorni ci si confronta. Dietro ogni singolo mattone o dietro ogni singola iniziativa, diciamo, di investimento, c'è un grande sforzo, grandissimo sforzo amministrativo a monte di adesione ai bandi, alle procedure, eccetera. Nel momento stesso della realizzazione, quindi la fase progettuale, la fase in cui si va poi all'affidamento dei lavori, e a valle, cioè la fase poi di rendicontazione. Ecco, questi aspetti per un comune della nostra dimensione sono molto significativi nell'impegno che fanno scaturire. E a questo proposito faccio veramente una carrellata rapidissima tra gli investimenti, giusto perché sarebbe ingiusto non citarli almeno per titoli, dato che la straordinarietà di questi interventi sta anche nel loro numero e importanza. Ricordo il polo archeologico di prossima canterizzazione, un investimento che si manifesterà a breve grazie a un finanziamento del Ministero dei Beni Architettonici e Culturali di 1.140.000 euro, che determinerà un nuovo volto dell'area archeologica. Le scuole, su cui l'amministrazione ha sempre investito, e anche in questo bilancio si trovano gli elementi per un eccezionale, diciamo, intervento sulle strutture scolastiche. Mi riferisco all'intervento che appunto si è appena concluso, ma che verrà subito seguito da altri ulteriori investimenti, sfruttando anche gli spazi concessi da alcuni finanziamenti. Cito in particolare l'articolo 1 della legge 145 del 2018, cito i fondi del PNR. In questo senso ci saranno nuovi interventi sulla scuola primaria, un intervento sulla scuola secondaria, e abbiamo aderito anche a altri bandi del PNRR per un ampliamento funzionale della scuola materna, quindi scuola scuola materna, e anche un ampliamento funzionale dell'asilo nido. Naturalmente questa elencazione non rende merito al grande sforzo fatto anche dagli uffici e dagli amministratori di competenza, e non rende merito neanche alla complessità, diciamo, delle opere che sta dietro questi numeri, che stanno dietro questi numeri, però, diciamo, per economia di tempo mi fermo su questo livello, tanto più che siamo entrati più nel dettaglio poi nelle commissioni e ciascuno di noi è a disposizione poi per approfondire eventualmente. Ma anche lo sport, con due interventi molto importanti di ulteriore riqualificazione al centro sportivo Porro, sia sulla realizzazione del nuovo campo di padel che sulla riqualificazione degli spogliatoi. L'edilizia popolare, che come sapete ci ha visto vincitori di un bando ma temporaneamente non finanziato per carenza di risorse, e quindi siamo un attimo in attesa per un intervento alle case di via Pandolfi. Il cimitero, che rappresenta l'unica iniziativa del comune fatta con risorse proprie, cioè con indebitamento, e su questo poi spenderò una parola, per un importo di 200.000 euro per una riqualificazione messa in sicurezza. E infine la rigenerazione urbana, che ci ha recentemente premiato, anche questo grazie a una delibera del bando della rigenerazione urbana di Regione Lombardia, che ci consentirà una rifunzionalizzazione di alcuni edifici comunali. Tutto questo, e quindi torno a ciò che ho appena detto, a parte l'intervento sul cimitero, che è realizzato con risorse proprie del comune, quindi con l'apertura di un piccolo mutuo di 200.000 euro, non avrà nessun impatto sull'andamento del piano di ammortamenti del comune e sostanzialmente sull'indebitamento. È un risultato veramente importante, frutto della particolare congiuntura positiva in termini di investimenti che ci troviamo di fronte, e quindi questa mole, perché ricordo anche il centro Porro, diciamo i due mutui sono a tasso zero, il polo archeologico è un finanziamento a fondo perduto, uguale il PNRR, uguale la rigenerazione urbana di Regione Lombardia, quindi una congiuntura veramente eccezionale che ci consente di costruire sostanzialmente una nuova, quello che io non esito a definire un nuovo rinascimento di Lodivecchio, a fronte nel tempo addirittura di una riduzione dell'indebitamento netto dell'ente. E poi, se parliamo di rigenerazione urbana, non possiamo omettere il lavoro che vogliamo attivare in seguito all'approvazione di questo bilancio preventivo, con l'apertura, l'avvio delle procedure per una variante generale, alcune varianti puntuali al piano di governo del territorio. Questo è un altro aspetto fondamentale se parliamo di rigenerazione urbana tutto tondo, se parliamo di rinascimento. È evidente che anche l'urbanistica in questo senso può svolgere un effetto determinante nel riconnettere il tessuto urbano e nel ridefinire meglio gli spazi, anche cercando di essere, diciamo, in sintonia e in allineamento con le nuove tendenze di sviluppo e con la grande attenzione che si sta portando anche in termini di tessuto urbano, di qualità del vivere, sugli aspetti dedicati al verde, dedicati alla qualità del vivere, dedicati ai servizi offerti ai cittadini. Sono tante le altre iniziative messe in campo con l'approvazione di questo bilancio, dalle iniziative legate ad aspetti sostanziali come l'attenzione per il rifacimento delle reti pubbliche. Un altro risultato, mi preme questo sottolinearlo, straordinario, non regalato ma conquistato sul campo tramite l'intervento sui gestori di queste reti pubbliche, che ci porterà ad avere centinaia di migliaia di euro di investimenti pubblici di enti terzi sul nostro territorio, consegnandoci le reti rinnovate a saldo zero, ma mentre in alcuni casi ciò è dovuto perché fa parte appunto di alcuni costi generali che come utenti paghiamo all'interno di bollette varie, in un senso più invece diretto ha un effetto estremamente positivo e straordinario sulla nostra città, perché il rifacimento della rete del gas, l'intervento di riqualificazione della rete idrica ci porteranno alla riqualificazione dei manti stradali di circa una dozzina, ma il collega Bona, che si è dedicato alacremente a seguire tutte queste partite, potrà magari essere più preciso, circa una dozzina di strade, e questo è veramente un'altra congiuntura favorevole, in questo caso ricercata, ma che ha portato e porterà dei frutti positivi. Non dimentico nemmeno l'implementazione della rete di fibra alla cabina e quella dell'illuminazione pubblica che abbiamo recentemente concluso. Inoltre siamo in attesa, sempre in tema di strade, di vedere se ci verrà concesso un finanziamento che ci consentirà un corposo intervento di manutenzione straordinaria. Sono tante le altre iniziative contenute in questo bilancio, da quelle di potenziamento dei servizi di protezione civile a quelle dedicate al mondo della scuola col piano per il diritto allo studio, al lavoro che si sta facendo sugli aspetti cimiteriali, sulla informatizzazione della pubblica amministrazione. Ripeto, cito veramente in modo didascalico per evitare di essere estremamente lungo. In ogni caso lasceremo come amministrazione una relazione agli atti che verrà quindi messa nella disponibilità di tutti i consiglieri, in cui saranno riepilogati in modo più preciso questi interventi. Da un punto di vista finanziario sono state fatte operazioni che anche in questo caso hanno portato ad effetti positivi sui bilanci comunali, dapprima la rinegoziazione dei mutui che ha consentito di abbassare il montante negli anni, poi parliamo di attività di recupero di crediti, partite complesse, lunghe, che però ci impegnano per riuscire a raggiungere dei risultati soddisfacenti, ed infine anche da un punto di vista ambientale le operazioni di forestazione, riforestazione, di inverdimento del paese troveranno anche con l'approvazione di questo bilancio 2022 nuova e ulteriore linfa per essere nutriti. Mi fermerei qui e sono a disposizione se ci sono altre domande. Vorrei chiudere ringraziando tutta la struttura tecnica comunale, tutti coloro i quali da un punto di vista operativo si sono dedicati a questo bilancio, quindi dal sindaco ai colleghi della giunta, finendo poi appunto alla struttura tecnica, quindi i responsabili di servizio, segretario e anche i revisori che hanno dato una mano e hanno dato il loro parere su questo bilancio, e poi tra tutti anche Simona Corti, la nuova responsabile che si trova a confrontarsi col suo primo bilancio di previsione del nostro ente e che ha svolto il lavoro in modo egregio. Grazie.
Grazie al assessore Ugeri, al quale va il mio sentito ringraziamento per come ha coordinato tutta l'attività connessa ai provvedimenti che abbiamo in attenzione questa sera. Un ringraziamento non rituale, perché questo primo bilancio, anche con la coincidente nuovo apporto e la competenza della dottoressa Simona Corti e del dottor Guazzi, ha consentito all'amministrazione, in mezzo all'assessore Uggeri, di fare una rivisitazione molto scrupolosa, andando a definire in modo più aderente una ricostruzione di tutto l'assetto bilancistico che è alla nostra attenzione. Un'opera meritoria che ci servirà da presupposto anche per nuove iniziative, per apprezzarne i margini di rischio anche, ma soprattutto anche per essere consapevoli che il nostro bilancio, se non saranno ristorati ancora una serie di partite da parte del governo, come ha accennato lo stesso assessore Uggeri, sicuramente avrà grosse difficoltà a raggiungere un pareggio strutturale che ad oggi è compensato con un'operazione di presenza di oneri destinati alla parte corrente, che speriamo invece di recuperare per lasciarli indenni al servizio delle opere che sono state già enucleate dall'assessore. Quindi grazie al dottor Uggeri anche per la capacità a riassumere in pochi minuti un impegno che è stato gravoso e una relazione che comunque lasciamo agli atti a nome di tutta la Giunta. Se ci sono richieste di domande o richieste di approfondimenti, io lascerei prima la parola ai colleghi per questa parte, prima di intervenire, e poi successivamente anche in dichiarazione di voto. Ci sono richieste di approfondimenti, domande da rivolgere ai colleghi di Giunta? Possiamo passare agli interventi? I colleghi preferiscono venire in dichiarazione di voto? Chi chiede la parola? Siamo collegati? Ah. Ok. C'è qualche dichiarazione di voto, qualche documento che si ritiene di lasciare agli atti?
Io presento la dichiarazione di voto favorevole a nome del gruppo Vivere Lodi Vecchio.
Grazie. Grazie. Possiamo passare alla votazione? Se non ci sono interventi, passerei alla votazione dei punti all'ordine del giorno. Secondo punto all'ordine del giorno. Vorrei solo chiedere una cortesia. Prima non ho dato l'immediata esecutività alla surroga del consigliere Marino Amicasto. Se il segretario ritiene, possiamo votarla adesso prima di procedere al voto. Chi è d'accordo a ridichiarare immediatamente esecutiva, quindi, ed ammettere alla presenza di questo consiglio comunale il consigliere Amicasto Marino? Chi è d'accordo?
Sì, favorevole.
Grazie.
Grazie. Favorevole.
Grazie.
Bondello favorevole.
Grazie. Grazie molte. Grazie molto. Passiamo all'approvazione del piano dell'alienazione e valorizzazione degli immobili, articolo 58,1 legge 133, metto gli occhiali, 133 del 2008. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Ferrari astenuta.
Menin astenuto.
Mondello astenuto.
Pizzi astenuta.
Grazie. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Ferrari astenuta.
Menin astenuto.
Mondello astenuto.
Pizzi favorevole.
Grazie. Approvato a maggioranza. Secondo punto all'ordine del giorno, esame ed approvazione del documento unico di programmazione DUP 2022-2024. Chi è favorevole? In aula favorevole. Chi è contrario? Chi si astiene?
Menini astenuto. Mondello astenuto.
Ferrari Menini Mondello astenuti. Eva Pizzi.
Pizzi astenuta.
Astenuta, grazie. Quarto punto all'ordine del giorno, approvazione bilancio di previsione. Ah, chiedo scusa. L'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Menina astenuto.
Ferrari astenuto.
Pizzi favorevole.
Grazie. Approvato a larga maggioranza. Quarto punto all'ordine del giorno, approvazione bilancio di previsione 2022-2024. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Menino astenuto.
Ferrari astenuta.
Pizzi astenuta.
Okay, ok, grazie. A larga maggioranza 4 astenuti. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è astenuto? Ok, e Ferrari anche. Grazie. Bene, grazie a tutti. Procediamo. Quinto punto. Esame ed approvazione e modifica al regolamento del servizio di trasporto sociale. Relatore, l'assessore, dottor Simone Fabiano. Prego.
Grazie, signor Sindaco. Grazie. Come abbiamo già avuto modo durante la Capigruppo di toccare questo nuovo regolamento del servizio di trasporto sociale, preso atto dell'aumento dei costi del gasolio, della benzina e anche del gas, di cui i mezzi dell'associazione che ad oggi effettua questo servizio, l'associazione Lodivecchio Solidale, e dopo aver dialogato naturalmente con gli organi direttivi della stessa associazione, che anche su loro giusta sollecitazione ci facevano presente che le tariffe ad oggi inserite e risalenti al 2013, all'anno 2013, non sono più sostenibili, non riescono a coprire nemmeno i costi vivi per il trasporto presso le strutture ospedaliere del nostro territorio. Quindi oggi con questa modifica procediamo a riequilibrare le tariffe sui trasporti, si ritoccano quindi di qualche euro i viaggi che quotidianamente i volontari dell'associazione Lodivecchio Solidale, che personalmente ringrazio, ma anche a nome di tutto il Consiglio Comunale credo, quotidianamente offrono questo servizio alla nostra comunità. E quindi ecco, questo è un po' il quanto. Grazie.
Grazie al collega Fabiano. Se ci sono richieste di intervento, di precisazioni o domande, a disposizione. Chi chiede la parola?
Chiede la parola.
Grazie. Possiamo votare. Chi è favorevole?
Menin.
Ferrari favorevole.
Pizzi favorevole.
Grazie. Grazie. Grazie anche all'assessore. Quindi approvato all'unanimità il provvedimento. Grazie molte. Serve l'immediata eseguibilità?
Sì, essendo un regolamento.
Il regolamento è meglio da subito. Chiedo ai colleghi di poter votare l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole?
Pizzi favorevole.
Menin favorevole.
Grazie.
Mondello favorevole.
Grazie, unanimità, grazie. Passiamo all'esame del sesto punto, istituzione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi ed approvazione del regolamento per il suo funzionamento. Relatrice, dottoressa Cremonesi, vice sindaco, assessore all'istruzione, grazie.
Sì, grazie sindaco. Durante la capigruppo abbiamo già avuto modo di illustrare le caratteristiche del progetto. Lascio agli atti una breve relazione, comunque ci terrei a fare una considerazione. La creazione e l'insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e l'elezione del Sindaco dei Ragazzi è uno dei progetti star di questa amministrazione, che è stato inserito nel piano di diritto allo studio dell'anno scolastico in corso, che abbiamo approvato all'unanimità, appunto questo Consiglio Comunale l'ha approvato all'unanimità, ed è rivolto appunto agli alunni di prima e seconda della scuola secondaria, quindi delle medie. Ieri mattina il sindaco ed io siamo stati a scuola e abbiamo incontrato i ragazzi che parteciperanno al progetto, gli abbiamo spiegato l'importanza dell'iniziativa e li abbiamo invitati ad essere attori protagonisti di questa attività e di mettersi in gioco, ecco, di non aver paura a mettersi in gioco. Abbiamo riscontrato molto entusiasmo da parte loro e anche molta collaborazione da parte del dirigente scolastico e dai docenti, che ringraziamo ovviamente per l'impegno con il quale hanno abbracciato la nostra proposta. Il progetto permetterà ai ragazzi di vivere un'esperienza educativa che insegni loro a confrontarsi con la realtà e ad assumere delle scelte, a relazionarsi con i compagni e con gli adulti. Inoltre dà loro la possibilità anche di vivere concretamente tutto l'iter elettorale. Siamo certi che questi ragazzi prenderanno sul serio l'iniziativa, le premesse le abbiamo avute ieri con il nostro primo incontro e tutto il Consiglio, speriamo, ecco, che tutto il Consiglio Comunale potrà lavorare a livello amministrativo nei prossimi 2 anni ponendo grande attenzione e ascoltando la voce delle nuove generazioni, quindi tutto quello che da loro arriverà, quindi le loro proposte, sicuramente avremo modo di ascoltarle e di prendere poi noi delle decisioni e delle scelte sempre più vicine alle loro esigenze. Grazie.
Grazie. Ci sono richieste di intervento? No, sono tutti questi argomenti che abbiamo valutato questa sera anche in commissione, per cui penso che siano state quelle le sedi nelle quali si è addivenuti a qualche approfondimento che ha consentito di farsi in modo informato un'opinione per i punti che sono all'ordine del giorno in questo Consiglio. Se non ci sono interventi, prego. Se non ci sono interventi, metto in votazione il provvedimento. Istituzione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, regolamento per il suo funzionamento. Chi è favorevole?
Pizzi favorevole.
Cavalli favorevole.
Menin favorevole.
Mondello favorevole.
Grazie, approvato all'unanimità. Settimo punto all'ordine del giorno, approvazione e modifica del regolamento per l'attribuzione delle civiche benemerenze, relatore consigliere delegato Federico Cantalupi.
Grazie signor sindaco. Allora, questo è un punto di cui abbiamo già parlato in commissione, le modifiche che vengono apportate al regolamento penso di poter dire che sono più a livello formale che a livello contenutistico. La principale riguarda il numero delle benemerenze, che viene apportato di norma a 5, e il fatto che la commissione che sarà chiamata a verificare la proposta delle benemerenze potrà essere convocata dal sindaco o da un suo delegato. Questo non era inserito. Infine, l'ultima modifica all'ultimo punto, appunto, di questo regolamento riguarda il fatto che i fondi per il conferimento di queste benemerenze verranno attinti nel bilancio comunale, cassando dunque il nome del capitolo che vi era rappresentato. Dico solo che verrà convocata appunto una conferenza dei capigruppo nelle prossime settimane per iniziare a lavorare e discutere anche sul conferimento delle benemerenze che, ricordo, potranno essere conferite in occasione della sagra del ringraziamento. Io concludo, ringrazio l'ufficio comunale competente per la proficua collaborazione per la modifica di questo regolamento. Grazie.
Grazie anche dottor Cantaluppi. Ci sono richieste, domande, approfondimenti? Anche questo è stato affrontato in commissione. Ringrazio per l'esposizione, metto i voti se non ci sono interventi. Settimo punto, approvazione e modifica del regolamento per l'attribuzione delle civiche benemerenze. Qui non so se sia necessaria l'immediata esecutibilità, no, perché anche poi, come detto nell'introduzione, la conferenza dei capigruppo si incaricherà brevissimo di essere convocata per vedere già come agire per la prossima edizione, che sarà quest'anno durante il giorno della sagra, come tradizione vuole. E quindi chi è favorevole? Chi è contrario?
Ferrari favorevole.
Altri consiglieri?
Mondello favorevole.
Grazie.
Favorevole.
Grazie.
Pizzi favorevole.
Grazie molte. Approvato all'unanimità. E con questo abbiamo chiuso i nostri lavori. Io vi ringrazio molto, ringrazio come sempre anche tutti coloro che hanno svolto la loro funzione, che anche questa sera si è realizzata in quest'aula con l'adozione di alcuni provvedimenti, in particolare quello fondamentale che è l'esercizio del bilancio. Speriamo di andare incontro alle migliori aspettative generate dalla post emergenza Covid e anche quelle indotte dalla guerra. Saranno giornate molto impegnative quelle dei prossimi giorni, perché verificheremo già tangibilmente gli effetti soprattutto dello shock energetico, anche speriamo senza conseguenze sui nostri cantieri. C'è un clima di apprensione molto diffuso tra tutti gli amministratori, perché progetti che dovranno essere rivisti a rialzo per i costi, progetti che sono stati già definiti che dovranno essere rivisti, risorse che sono destinate che dovranno essere rimodulate, speriamo ristorate, e speriamo anche appalti che non vengano rinunciati perché considerati magari non corrispondenti e remunerativi. Affronteremo con passione e come sempre con la vostra collaborazione di chi è qui e di chi questa sera ci ha anche assistito in presenza, non in presenza, ma da remoto. Grazie a tutti e buona serata. Alla prossima.